Radio Didattica. Contenitore multimediale di approfondimenti formativi.
Podcast per l'esame del corso di Scienza dell'Opinione Pubblica, professor Tonello, anno accademico 2009-2010.
Cosa vuole intendere Lippmann quando parla di immagini mentali nel suo libro L'Opinione Pubblica?
Lippmann scrive che in qualsiasi società che non sia una società premoderna, cioè sufficientemente piccola perché tutti siano in grado di sapere tutto ciò che accade, le idee che abbiamo si riferiscono a fatti che sono fuori del campo visivo dell'individuo e che sono difficili da comprendere perché non sono frutto della nostra esperienza diretta. In altre parole, quello che noi pensiamo della situazione in Afghanistan, piuttosto che le azioni del governo o della situazione dell'economia, lo sappiamo perché dei mezzi di comunicazione di massa ce l'hanno fatto sapere. Se l'abbiamo saputo da qualcuno è perché questo qualcuno a sua volta aveva appreso la notizia dal giornale, dal telegiornale o da un altro mezzo di comunicazione. Questo è estremamente importante perché Lippmann spiega come le idee, le immagini mentali che noi ci facciamo non corrispondano e non possono corrispondere se non parzialmente alla realtà dei fatti. Noi reagiamo non tanto a ciò che accade quanto all'immagine che ci facciamo di ciò che accade. E questa reazione ha a sua volta delle conseguenze sui fatti, sulla realtà fattuale che sta fuori di noi.
Qual è la definizione di censura?
Allora, la censura è una barriera che viene posta da un gruppo di persone in grado di impedire il libero accesso ai fatti al fine di limitare l'accesso di altre persone, in genere ovviamente la maggioranza, alla realtà dei fatti medesima. Il caso più noto, il caso più frequente è quello della censura in tempo di guerra, quando i governi e le autorità militari centralizzano le informazioni, le filtrano, le manipolano e lasciano trapelare all'esterno solo ciò che pensano sia vantaggioso per la loro causa. Naturalmente la censura bellica vera e propria, cioè quella che si esercita con un apparato che richiede per esempio la lettura preventiva degli articoli dei giornali da parte dei censori e la loro approvazione, oppure la soppressione tout court di giornali o di altri mezzi di comunicazione di massa, questa censura è relativamente rara nel mondo moderno. Le tecniche si sono fatte più sofisticate e oggi la censura principale non consiste tanto nel sequestrare i giornali quanto nel sequestrare l'attenzione dei lettori dei giornali o degli spettatori dei telegiornali, ponendo in evidenza, mettendo in primo piano determinati fatti e non altri. Quindi, per esempio, nel caso di guerre limitate come quelle in Iraq e in Afghanistan ci saranno vari livelli di censura, per esempio i governi e i media che li seguono attireranno l'attenzione dei cittadini su certi fatti, supponiamo le armi di distruzione di massa in Iraq, per nasconderne altri, per esempio il fatto che l'Iraq non aveva tecnicamente la possibilità né politicamente la volontà di attaccare i suoi vicini.
Qual è il rapporto tra propaganda e censura?
Naturalmente non può esistere una vera propaganda senza una qualche forma di censura. La propaganda ha lo scopo di convincere persone e il primo mezzo che ha per convincere le persone è naturalmente selezionare i fatti e presentare i fatti in modo favorevole alla causa che si vuole sostenere. Questo significa escludere dal campo visivo dei cittadini una grande quantità di altri fatti oppure di altre opinioni oppure di altre interpretazioni della situazione, il che tutto sommato non è molto difficile perché, come spiega sempre Lippmann nel suo libro, il mondo con cui abbiamo a che fare è politicamente fuori dalla nostra portata, fuori dal nostro campo visivo, fuori dai nostri pensieri. Deve essere esplorato, riferito e immaginato. Naturalmente è proprio in questa fase in cui il mondo viene riferito in un certo modo che lavora la propaganda, che ha lo scopo di far immaginare il mondo in un certo modo. Anche in questo caso gli esempi bellici sono quelli più semplici: l'attirare l'attenzione sulla, per esempio, crudeltà del nemico, la barbarie delle truppe avversarie, è un modo per rimuovere dal campo della riflessione quali sono le responsabilità sullo scoppio della guerra, il modo in cui essa è iniziata, il modo in cui potrebbe finire, il suo costo sia in termini economici che in termini di vite umane.
Qual è il rapporto tra le immagini che ci facciamo della realtà e il sistema democratico?
Lippmann parte nella sua indagine proprio da questo rapporto. Lippmann scrive nel suo libro: le immagini in base a cui agiscono gruppi di persone o individui che agiscono in nome di gruppi costituiscono l'opinione pubblica con le iniziali maiuscole. Normalmente si pensa che nel sistema, in ogni sistema democratico, l'opinione pubblica sia una forza determinante. Un governo democratico rappresentativo, tutto sommato, dovrebbe essere soltanto un apparato tecnico, per così dire, per tradurre in realtà gli orientamenti dell'opinione pubblica. Lippmann sottolinea però il fatto che se la democrazia deve essere un sistema di autogoverno, la constatazione che noi agiamo in base a immagini mentali che possono essere frequentemente manipolate e comunque possono avere un rapporto molto vago e distante con i fatti, tutto questo mette seriamente in discussione la capacità del sistema di funzionare. Per quale motivo? Perché se la democrazia è un sistema di autogoverno, cioè un sistema in cui sono i cittadini a prendere le decisioni, è chiaro che queste decisioni debbono essere prese sulla base dei fatti disponibili e questi fatti devono essere coerenti con la realtà, conoscibili, analizzabili, devono poter trarre conclusioni per l'azione. Ma se i fatti stanno al di fuori della nostra portata e ciò a cui abbiamo accesso sono soltanto immagini mentali che possono essere fortemente distorte, è chiaro che le nostre capacità di prendere decisioni saranno fortemente limitate. Sulle nostre immagini mentali e quindi sulle nostre decisioni pesano in maniera decisiva gli stereotipi. Cosa sono gli stereotipi? Gli stereotipi sono generalizzazioni di qualità di persone estese a un'intera categoria. Lo zingaro ladro si trasforma nello stereotipo di tutti gli zingari sono ladri. L'inglese bevitore di birra e ubriacone si trasforma nello stereotipo degli inglesi tutti ubriaconi. L'immagine del messicano che fa la siesta si trasforma nello stereotipo dei messicani che sono tutti fannulloni. Gli stereotipi quindi sono generalizzazioni in genere negative che ci permettono di rafforzare la nostra identità di gruppo contrapponendola a quella di altri gruppi che in genere vediamo con diffidenza quando non con disprezzo o con ostilità. Tuttavia, pensare che gli stereotipi sarebbero facilmente eliminabili solo attraverso un'opera di paziente educazione è in realtà illusorio. Non è sufficiente dire questo è uno stereotipo, oppure non è vero che tutti i genovesi o tutti gli scozzesi o tutti gli ebrei sono avari, per convincere la gente che le cose stanno effettivamente così. Questo perché gli stereotipi sono essenzialmente scorciatoie cognitive. Le scorciatoie cognitive sono necessarie per avere a che fare con un mondo estremamente complesso. Non possiamo ogni mattina porci verso la realtà esterna con l'atteggiamento di chi non sa nulla e deve apprendere tutto. Ci rapportiamo alla realtà esterna con una serie di scorciatoie cognitive, di frame interpretativi, di quadri di pensiero precostituiti che ci aiutano a capire ciò che accade intorno a noi. Naturalmente questi concetti ci aiutano nello stesso momento in cui ci limitano, sono nello stesso tempo uno strumento di conoscenza e una limitazione della conoscenza.
Quali soluzioni ipotizza Lippmann per il problema degli pseudoambienti in cui viviamo a causa delle nostre immagini mentali?
Lippmann sostiene che in realtà esistono soltanto soluzioni parziali, dobbiamo aver fiducia nella capacità della scienza di raccogliere i fatti e metterli in ordine per poter prendere delle decisioni, e quindi ipotizza per il giornalismo un ruolo molto più ambizioso di quello che era ai suoi tempi la concezione del giornalismo americano o che è oggi l'idea del giornalismo a noi contemporaneo. Lippmann pensava a un giornalismo che si facesse interprete, si facesse diffusore di studi approfonditi su tutte le questioni necessarie per il funzionamento del corpo politico, studi approfonditi che avrebbero dovuto essere condotti da organismi indipendenti, centri studi governativi in grado di andare a fondo delle questioni demografiche, economiche, sociali, e questi studi avrebbero dovuto raggiungere un livello di precisione sufficiente per permettere poi a chi doveva prendere le decisioni di prenderle con cognizione di causa. Naturalmente quello che oggi possiamo dire è che questa idea ci appare oggi alquanto ingenua, nel senso che è estremamente difficile separare non solo i fatti dalle opinioni, ma anche pensare che la stampa possa farsi veicolo di una educazione del pubblico sulla base di dati forniti da centri studi governativi. La stampa è un'industria con proprie logiche, così come lo è la televisione o la radio, e quindi questo ruolo che Lippmann le voleva attribuire è in realtà un ruolo che svolge poco e male, e da questo dipendono molte delle difficoltà oggettive nel funzionamento del sistema democratico che Lippmann aveva individuato già negli anni 20 del Novecento.
Radio Didattica. Contenitore multimediale di approfondimenti informativi.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.